Allora, bentrovati per questo percorso quest'anno più concentrato rispetto a quello dell'anno scorso che aveva un po' coperto tutto l'anno. E un percorso concentrato che durante il cammino della Quaresima ci porterà intanto a una prima conoscenza di San Paolo e poi all'approfondimento vero e proprio sulla lettera ai Romani. In particolare ho pensato questa sera, prima di buttarci nella lettera ai Romani, di fare un po' un volo a planare su tutta la figura di Paolo, così da avere gli elementi che poi torneranno dentro la lettera ai Romani, ma almeno da avere un'introduzione per fare il punto sulla figura. Allora, della vita di San Paolo, tutti noi hanno la tipica immagine di lui che va a Damasco, che casca da cavallo, con questa conversione profonda che poi lo porta a tutto quella che è la tradizione di San Paolo. E già qui c'è la necessità di andare un po' a rispolverare la figura di San Paolo, perché abbiamo molto in testa l'immagine che Caravaggio ci dà di San Paolo, che cade da cavallo, ma negli Atti degli Apostoli, nelle lettere di Paolo, nelle narrazioni su di lui, il cavallo non esiste. La necessità proprio di andare un po' più sulle fonti di quella che è stata la figura di Paolo e quindi poi capire così quello che è il messaggio che in particolare con la lettera ai Romani lui ci consegna. Ecco, questa è un po' l'intenzione del nostro percorso. Allora, di Paolo abbiamo diversi riferimenti biblici, è lì che si gioca ovviamente quella che è la storia di San Paolo e come tutti i personaggi biblici ha alcuni agganci storici che permettono di individuare il suo periodo di opera, ma non delle date certe. Sappiamo che si muove tra un 35 all'incirca dopo Cristo, col momento della sua conversione, e sappiamo che la sua morte avviene a Roma con la decapitazione, ma anche lì si gioca su un periodo abbastanza ampio tra il 58 e il 68 dopo Cristo, a seconda che alcune cose che lui dice nei testi che scrive possano essere stati realizzati. Paolo aveva l'idea di completare la sua missione arrivando fino in Spagna, lo dice ai Romani, e però poi non si sa se dopo essere stato a Roma riesce ad andare anche in Spagna oppure se dopo essere stato a Roma finisce lì la sua corsa. Se finisce lì la corsa 58, se riesce ad andare in Spagna 68. Allora, diciamo che la figura di Paolo ci è consegnata in modo principale dagli Atti degli Apostoli. Sappiamo che è lì che abbiamo una serie di discorsi suoi, la narrazione tradizionale della sua conversione, tutta quella che è la figura di Paolo come missionario, come teologo, come cristiano, come cristiano giudeo, quelli che sono i suoi progetti. Però queste sono cose che possiamo mettere nelle fonti del si dice di lui. Sappiamo che gli Atti degli Apostoli è un'opera di San Luca, che quindi ci restituisce dei monologhi, ci restituisce delle immagini di Paolo, ma non è lo stesso Paolo che di sua mano scrive delle cose. Lì dobbiamo andare dentro a quelli che sono i testi delle lettere. E normalmente si fa riferimento a testo fondante, diciamo, dell'aspetto storico per quello che è la nostra sera oggi, la lettera ai Galati, dove nei primi due capitoli San Paolo fa un po' una sintesi della sua esperienza prima di essere cristiano e poi del suo essere diventato cristiano. Proprio nei due primi capitoli, perché c'è un conflitto, lo sottolineiamo perché poi è quello che ci permette di entrare dentro la lettera ai Romani, che è ricca di conflitti tra una parte e l'altra. San Paolo scrive ai Galati perché i Galati erano una comunità che lui aveva fondato e che a un certo punto fa un po' dietro front. Si lascia ammaliare da un qualche tipo di setta giudaica che chiede di tornare alla circoncisione, alle genealogie, a tutto quello che faceva parte della tradizione ebraica. E Paolo, appunto, entra dentro al discorso suo storico di esperienza personale dicendo: ma guardate che io vengo da quella cosa lì, io vengo dalle genealogie, io vengo dalla circoncisione, vengo dalla purezza rituale della setta farisaica, tra l'altro nelle frange più estreme. L'esperienza di Paolo è un'esperienza radicale, e dice loro: ma tutta questa roba qui è diventata niente davanti a quella che è stata la grazia di Gesù. Saluti.
Forza.
Ciao.
E proprio su questa contrapposizione, l'idea della giustizia che l'uomo opera da sé, che è tipica della legge ebraica, e il dono di grazia che viene dal Signore Gesù, è una delle chiavi fondamentali che poi passa, praticamente totale, dentro la lettera ai Romani. La necessità di capire proprio questa giustificazione, sarà uno dei termini chiave, con cui Gesù ci rende giusti dopo che abbiamo fatto l'esperienza invece del male. Non l'opera dell'uomo, ma la grazia del Signore Gesù. Poi abbiamo altri riferimenti suoi biografici che mette come un po' degli spezzoni dentro tutte quante le lettere. Ce ne sono nelle lettere ai Corinzi, nelle lettere ai Filippesi, nella stessa lettera ai Romani, e ci permettono in generale di vedere degli aspetti di quella che è stata la storia di Paolo. Per quanto riguarda le cose che invece si dicono di lui, chiaramente gli Atti degli Apostoli sono la fonte primaria. Paolo viene presentato per la prima volta nel capitolo 7, con la famosa uccisione di Santo Stefano, con questo giovane di nome Saulo che fa da testimone per quello che è il martirio di Santo Stefano. Da lì, pian piano, la figura di Paolo è come se crescesse, si ampliasse, lì è solo citato per nome. Poi, nel capitolo 8 e 9, raccoglie le lettere, parte a Damasco, l'incontro con il Signore Gesù. Capitolo 9 che ci dà una seconda importante chiave. La scoperta di Gesù non è soltanto la scoperta di un rapporto io-Dio. Non è un caso che ci restituisca un aspetto che poi Paolo porterà dentro tutte le sue lettere. Tu perseguiti me perseguitando i miei. Gesù rivela una identità agli occhi di Paolo tra sé e il suo corpo che è la Chiesa. E questo sarà determinante perché in tutte le lettere di Paolo, noi magari abbiamo un po' presente la lettera ai Corinzi, l'inno alla carità, l'organismo, no? Le varie parti che compongono, ma nella realtà tutte le lettere di Paolo a un certo punto presentano una parte di insegnamenti, proprio perché siccome la Chiesa è corpo di Cristo deve comportarsi cercando di diventare sempre più uguale a Gesù. Quindi passare da un discorso di grazia ricevuta a una grazia che diventa vita. E questo perché appunto è il corpo di Cristo. Ci sono poi altri due riferimenti di Paolo negli Atti degli Apostoli, due narrazioni di quello che è successo sulla strada di Damasco, e sono normalmente delle difese che lui fa in tribunale. Al capitolo 22 degli Atti degli Apostoli e al capitolo 26 degli Atti degli Apostoli. Paolo viene accusato davanti ai giudei e si difende davanti al Sinedrio. Paolo viene attaccato e portato a giudizio davanti al governatore romano e si difende anche lì. In entrambi i casi c'è sempre un discorso di ricordo e narrazione di quello che è successo, ma cambiano le chiavi. Il primo racconto ci diceva questa identità di Cristo e della Chiesa, nella seconda, siccome è con il Sinedrio, quindi davanti agli ebrei, il passaggio dalle opere di salvezza alla fede che salva, quindi il tema appunto del volersi mettere lì e fare noi e invece accettare la salvezza che viene da Dio, capitolo 26, la risurrezione, e quindi la fede che rende eredi del premio. Sono tutte chiavi che appunto vengono e ritornano in tutto l'epistolario di San Paolo e che ci danno un quadro di un Paolo che appunto è molto complesso. Questo è uno degli elementi che verrà fuori in lungo e in largo, la lettera ai Romani sarà un po' un incubo, non sarà facile il nostro percorso quest'anno, perché Paolo va in tutte le direzioni e tante volte va in tante direzioni diverse nello stesso momento, per cui contemporaneamente è l'uomo dei viaggi, ma è l'uomo che ha riferimento su Gerusalemme, quindi il centro della Chiesa lì, c'è sempre un andare e tornare da lì. È un uomo che è aperto a tutti quanti, che però nel frattempo vive tutte le persecuzioni possibili. Le racconta, i 50 colpi più uno per le pene romane, ebraiche, il rischio di lapidazione, le fughe, famosa fuga nella cesta per scappare da chi lo voleva mettere in carcere, il carcere. Tre delle sue lettere tradizionalmente vengono considerate le lettere dal carcere. E poi è un Paolo che si confronta continuamente col contesto culturale. Di tutte quante le lettere non ce ne sono due che, proprio perché indirizzate a uno specifico contesto culturale, siano uguali. Lo stesso tema, siccome il contesto è di Corinto, è affrontato in un modo, siccome è della Galazia in un altro, siccome è degli Efesini un altro ancora. Cioè Paolo è molto molto ricco, lo dice lui stesso quando a un certo punto dice: io mi sono fatto tutto a tutti per guadagnare almeno qualcuno. E questo tema del cercare di guadagnare almeno qualcuno è un po' tutta quella che è la sua prassi della missione, della sua pastorale. E allora ecco che dai capitoli che abbiamo detto più o meno degli Atti degli Apostoli, della Lettera ai Galati, ci viene fuori una prima raffigurazione, un primo ritratto di San Paolo. Allora, San Paolo come infaticabile lavoratore. Sintetizziamo facile per capirci. Allora, sappiamo che fa diversi viaggi, ce lo racconta lui, ce lo raccontano testimoni di quello che è il suo passaggio, e in questo modo di girare avanti e indietro costruisce tutto l'impianto delle lettere. Scrive alle comunità che normalmente ha fondato lui, quindi manda le diverse lettere perché ne è padre. Questo vedremo che è uno degli appellativi che diamo a Paolo. Però diciamo che sappiamo che è stato in Medio Oriente dagli Atti degli Apostoli e dalle lettere che scrive, sappiamo che è stato in Grecia, sempre Atti degli Apostoli e le lettere. Abbiamo la peculiarità, proprio perché la lettera ai Romani è un pasticcione, che la lettera ai Romani è una lettera che scrive anche se non è pastore della comunità, non l'ha fondata lui e lo dirà. E vedremo questo poi cosa comporta. Poi, oltre alle lettere che lui scrive alle sue comunità, ci sono anche altre lettere che sono chiamate le lettere pastorali, in cui di solito Paolo si rivolge a quelli che sono magari i suoi alfieri, Tito e Timoteo in modo particolare, ma c'è anche la lettera a Filemone, che sono persone alle quali Paolo scrive dando degli insegnamenti soltanto su come ci si deve comportare. Però non smette mai di essere propositivo e di portare avanti questo tipo di lavoro. Per lui è proprio quell'impegno, no? Guai a me se non predicassi il Vangelo, lo dice. Allora ecco che abbiamo tre viaggi testimoniati dalle sue lettere, tre viaggi, parliamo però ovviamente del 40-50 d.C., quindi le migliaia di chilometri che si giocano un po' a piedi, un po' a cavallo, ogni tanto piglia la barca e quando piglia la barca rischia pure di affondare, ci dicono gli Atti degli Apostoli, con, possiamo dire, tre viaggi con a raggio sempre più largo. Prima parte fa quasi delle prove, quindi parte da Gerusalemme, disegna un anello, possiamo dire, sulla Turchia e torna a Gerusalemme. Poi allarga il giro, parte da Gerusalemme, arriva nella Grecia, riscende nella Turchia e torna a Gerusalemme. Fino a quando poi parte e arriva a Roma e qui appunto poi l'incognita. Se dopo Roma si chiude il tema, oppure se, secondo quelle che erano le sue speranze, va ancora in Spagna, capite che abbiamo un terzo anello che è ancora più ampio, che include praticamente tutto il contesto europeo del Mediterraneo. Accanto al Paolo, infaticabile lavoratore, c'è il Paolo, grande predicatore. Paolo ha un suo modo di agire, questo viene fuori in tutte le lettere e in tutti i brani degli Atti degli Apostoli. Arriva in un contesto e la prima cosa che fa va nella sinagoga. Predicazione del sabato e, a partire dalla predicazione del sabato, l'insegnamento della resurrezione, del Messia incarnato, della salvezza in Gesù. A questo punto normalmente si crea un passaggio che è di snodo. Se le cose vanno bene, Paolo si guadagna un po' di fama sulla sinagoga e inizia a predicare anche ai gentili, quindi ai pagani. Normalmente quello che succede, testimoniato quasi dappertutto, è che dopo che le sinagoghe lo hanno sentito predicare, di solito lo vogliono massacrare di botte. E di conseguenza Paolo prima scappa e poi dice con sentenza: mi scuoto i sandali perché mi avete respinto, e vado dai gentili. E inizia a costruire questo parallelismo. Il tentativo, questo lo sottolineo perché è importante per comprendere il Paolo anche ebreo. Nella sua testa la salvezza deve raggiungere anche gli ebrei. Non è semplicemente un messaggio universale da portare così a caso dappertutto, ma c'è innanzitutto la realizzazione della promessa per quelli che sono del popolo. Poi se quelli del popolo si aprono, ben venga, lui ne è più che contento. E se quelli del popolo si chiudono, allora a quel punto andiamo a dire anche alle genti che la salvezza è per tutti. E allora ecco che è proprio qui che si manifestano le esperienze poi di persecuzione, di prigionia, di maltrattamenti e di varie torture che gli tocca portarsi dietro. Le lettere della prigionia, le ho già citate, sono le lettere, per coloro che vogliono appuntarselo, la lettera agli Efesini, ai Colossesi, a Filemone e la lettera ai Filippesi. Il discorso è che, in particolare la lettera ai Filippesi, vedremo, è una delle lettere che comunque è considerata sicuramente di Paolo. Le altre lettere sono delle lettere che mescolano un po', perché sono stili diversi di scrittura. Però appunto c'è un'esperienza profonda e in questo senso Paolo si mostra come portatore di un'esperienza che non ha fronzoli. Non c'è niente di epico, di mitologico, di eroico nell'esperienza di Paolo. Non è un eroe della fede portato in una agiografia dove è tutto quanto vissuto come se fosse angelico. Cioè Paolo è consapevole della verità di un'incarnazione del discorso e la vive su di sé. Allora ecco che in un modo o nell'altro lui sa che il suo essere messo dentro all'esperienza della persecuzione, il suo essere incompreso da parte dei giudei, fa parte di tutto un piano di misericordia di Dio che lo vede coinvolto come un ingranaggio. Non c'è protagonismo, questa è una particolarità di Paolo. È ancora parte di una testimonianza di santo predicatore che in un modo o nell'altro è semplicemente portatore della sua esperienza personale che lui declina dentro la sua vita, ed è quella sua vita che diventa testimonianza. Anche quando scrive le lettere, questa cosa qui viene sempre fuori. Tanto che lui per primo parla tante volte del suo operato come del travaglio di una gestazione. Cioè lui dice: per me voi siete come quel bambino che non riesco a dare alla luce, quindi mi fate faticare, no? In questo senso, ma è molto vero in questo suo descrivere l'esperienza. E quindi le difficoltà nei confronti dei giudei che portano a tutta una serie di cose, le varie persecuzioni da parte del paganesimo, dall'altra parte, in cui Paolo, incurante di quante ne prende, ma ne prende tante, continua imperterrito ad andare dritto. Al punto che c'è questa finezza che gli Atti degli Apostoli ci consegnano, che a un certo punto si rende conto che l'unico modo per andare a Roma a predicare è farsi condannare a morte. Ma siccome l'emissione della sentenza di morte la Giudea non poteva darla perché lui era cittadino romano e quindi aveva il diritto di riceverla da Cesare, dice va bene, almeno così arrivo a Roma, mi condanneranno a morte perché vorranno condannarmi a morte, chissà, ma intanto io così arrivo a Roma. Vedete, c'è proprio l'asse sempre fisso su quello che è il cammino della testimonianza e l'evangelizzazione. E quindi un'intelligenza nel sfruttare le situazioni per andare avanti. Ancora, Paolo è padre, lo dicevo prima, di comunità. E le lettere rappresentano innanzitutto, noi le prendiamo come un testo culturale, però rappresentano in realtà il tentativo da parte sua di curare quello che ha messo in germe, quello che ha iniziato a far partire, e non lo vuole abbandonare, non lo vuole vedere tornare indietro, cioè ne soffre. E quindi è un continuo cercare di scrivere che testimonia il suo desiderio di dare consigli alla comunità, eventualmente gli insegnamenti, la necessità delle correzioni, piange per le sue comunità. Lo dice anche nella lettera ai Corinzi, le lettere che sono scritte in mezzo alle lacrime, perché vede che quelli che sono i suoi figli non riescono a camminare come dovrebbero e quindi vacillano, si inceppano, cascano. È molto sanguigno anche nel suo insegnamento, quindi si arrabbia. A un certo punto i Galati, è famosa, no? L'espressione stolti Galati. Ma, no? Sì, ma come andate, no? Andate, viaggiate. No, stolti Galati, cioè quella, proprio quell'apprensione propria di chi ama e che ci tiene e che si arrabbia perché le cose non vanno come vorrebbe lui. E allora ecco che è il padre che continua costantemente a confortare e a spingere i figli perché vadano nella direzione giusta, nella direzione del Vangelo, cercando di prendere sempre più a modello Gesù Cristo. E chiaramente lui dice: fatevi miei imitatori come io lo sono del Cristo. Cioè, anche qui c'è una logica di incarnazione, perché lui sa che sta cercando di vivere quella cosa e chiede: imitate me che mi avete visto, se proprio non riuscite a imitare chi non avete visto. E allora ecco che le difficoltà di questo padre che cerca di evangelizzare sono le difficoltà della cultura dei 2000 anni fa, che hanno, credo che in questo senso la lettera ai Romani possa essere un ottimo strumento, hanno delle consonanze con quello che viviamo noi. Perché c'è questa dinamica divisa, da una parte c'è tutta la questione ebraica, l'ebraismo che si scandalizza di quello che viene insegnato dal cristianesimo e quindi quello scandalo che viene respinto perché è di inciampo. E allora ecco che di fronte a questo scandalo si ritorna al discorso della circoncisione, questo ritornare a quella che era la forma di prima perché sembra troppo estremo andare avanti. Oppure confronto con il paganesimo, che sempre nella lettera ai Corinzi Paolo dice è la stoltezza, noi siamo stolti agli occhi dei pagani, quella croce che non può essere capita. Perché? Perché il paganesimo del tempo, come il paganesimo del nostro tempo, ha tutta una dinamica morale che lasciamo perdere, quindi costumi particolarmente lassi. I primi capitoli della lettera ai Romani ci consegneranno un bel elenco di cose, così come la fede pagana è fede di devozione, è quella degli auguri, le divinazioni, il tentativo della previsione del futuro, l'idea di una protezione del focolare, ma con un'idea dove la fede è un po' così, cioè ognuno si sceglie un po' qualche cosa a cui si rivolge perché le cose gli vadano bene. Che diventa chiaramente anche tentazione per chi quotidianamente cerca di prendere un cammino di fede. E Paolo è con queste cose qui che si scontra. Ogni tot deve richiamare gli uni a non ripiegarsi sull'ebraismo e quindi a non tornare lì, e gli altri invece a condurre una vita santa in contrapposizione ai costumi e comprendere in profondità che cos'è la fede. Perché il rischio di entrare dentro una devozione superficiale è qualcosa che Paolo vede a ogni piè sospinto. Ecco allora che Paolo, in mezzo a queste difficoltà qui, continuamente corregge, riprende, rispiega tutto da capo, ogni tanto c'è questo ricapitolare tutto quanto, ed ecco che in questo modo si forma pian piano tutto quello che è l'epistolario di San Paolo. Un epistolario che sappiamo composto da 13 lettere. C'è stato per lungo tempo la questione della lettera agli ebrei, perché ci si chiedeva se fosse sua o non fosse sua. A livello di lingua proprio usata, non c'è dentro la lettera agli ebrei una parola che Paolo usa in tutte le altre lettere, e quindi l'ipotesi è che sia di un altro autore rispetto a lui. Quindi un epistolario di 13 lettere, di cui 7 sono definite a tutti gli effetti paoline, e 6 le cosiddette lettere deutero paoline, cioè di un secondo Paolo. Brevemente, perché non ci perdiamo dentro questo vespaio qui, il discorso è che sono considerate paoline perché gli insegnamenti sono sulla linea di tutte le lettere, non c'è una contraddizione degli insegnamenti. Sono considerate però un po' disallineate proprio per l'aspetto linguistico, cioè come se stesse parlando un uomo che ha una voce diversa rispetto a quella che ha Paolo, e di conseguenza l'affermazione è qualcuno che era molto vicino a Paolo, che ne conosce l'insegnamento, che lo condivide, che lo propone, che lo firma, come si usava nell'antichità, San Paolo nei testi, ma è un altro che scrive. E allora ecco che anche qui, però, attenzione, 13 lettere sono quelle che ci sono arrivate. Non sappiamo che cosa è rimasto indietro, perché chiaramente, capite che le lettere spedite, mandate in giro per tutta quanta l'Europa antica, tranquillamente delle cose possono essere state perse, tranquillamente delle cose possono essere state considerate dei doppioni, magari una stessa lettera veniva scritta in doppio destinatario, per cui la stessa lettera ricopiata e spedita. Si ha questo elemento qui in una delle lettere, quella agli Efesini, che pare essere una lettera cosiddetta circolare, quindi veniva mandata in tante copie cambiando solo il destinatario all'inizio della lettera. Quindi gli scritti di Paolo che noi abbiamo nel testo canonico, 13 sono. Quelli che possono essere scritti di Paolo in tutta la sua epoca, lo sa soltanto il buon Dio. In mezzo a queste, e andiamo verso la conclusione di questa introduzione, in mezzo a queste c'è la lettera ai Romani. Lettera ai Romani che darà e dà tuttora del filo da torcere. La lettera ai Romani è uno scritto complesso. Usiamo un aggettivo che stiamo sentendo usare tutti i giorni per il quadro del nostro Papa. La situazione è complessa. Allora, è complessa perché è un testo strano rispetto a quello che è l'ordinario di San Paolo. Paolo ha scritto un sacco di lettere, ma tutte destinate a comunità che lui ha messo in piedi. A un certo punto sente il bisogno di scrivere questa lettera mandandola ai Romani. Ed è lui in primis che nell'introduzione, per praticamente 10-12 versetti, si presenta, perché gli altri ovviamente non lo conoscono. Avranno idea, ne avranno sentito parlare, perché la figura di Paolo è una figura forte, anche perché tra poco vi dico l'aspetto particolare del nostro discorso qui. Però scrive a qualcuno che non lo ha mai visto di persona, che quindi si vede recapitare una lettera, e voi immaginate di scrivere a qualcuno che non vi conosce e avete intenzione di spiegargli delle cose. E la lettera ai Romani per i primi 12 capitoli è come se fosse la sintesi di tutto San Paolo concentrato dentro un bicchiere. Ed è quello che la rende una delle lettere più illeggibili, per quello che mi riguarda, di tutte le lettere di Paolo. Se voi prendete la lettera ai Corinzi, è un lineare, dal punto 1 al punto 2, quindi il punto 3 e il punto 4, lui va così liscio. La lettera ai Romani, se non leggete almeno 10 volte il primo capitolo, non capite neanche di cosa sta parlando. Questo è proprio uno degli aspetti, perché è un Paolo iperconcentrato. Perché la lettera ai Romani, andando a un elemento biografico, porta con sé questa cosa. Vi ho detto, Paolo muore, immaginiamo che muoia a Roma, a Roma al primo viaggio, è il 58. Paolo scrive la sua lettera ai Romani probabilmente intorno al 55. Si è convertito nel 35. Sono 20 anni che macina Gesù, che porta in giro Gesù, che cerca di insegnarlo, che cerca di spiegarlo, che cerca di convertire se stesso e di aiutare gli altri a convertirsi. Potete immaginare che sono 20 anni di riflessioni teologiche, pastorali, che a un certo punto entrano tutte insieme in un pugno di capitoli. E non è un caso che la lettera ai Romani, proprio perché sto suo essere super concentrata e molto complessa, sia uno dei testi più difficili anche come interpretazione di chi ci ha messo mano. Sant'Agostino nel 300 lo prende in mano e si rende conto che più cerca di districarlo e più si incastra dentro la predestinazione, e finisce col dare là a quello che poi è la sua reazione, che è il pelagianesimo. E il pelagianesimo sono poi le due grosse correnti del predestinazione e pelagianesimo che arrivano nel 1500 con luterani, calvinisti e cattolici. E non a caso, da dove parte Lutero per la sua grossa riforma? La lettera ai Romani. E sarà così il 1600, il giansenismo, la lettera ai Romani, Karl Barth, grande teologo del Novecento, la lettera ai Romani. Cioè la lettera ai Romani è quel testo che nel momento in cui uno lo prende in mano, normalmente esplode una bomba che crea delle sue conseguenze. Non è un testo indifferente per la tradizione storica della Chiesa, eh? È fondamentale per la fede. Non si può non avere in testa cosa dice Paolo nella lettera ai Romani. Ma anche dal punto di vista storico è il punto in cui ci si sono creati sempre dei grossissimi dissidi. Perché per riuscire a tirar fuori la lettera ai Romani Paolo, bisogna riuscire a entrare veramente dentro Paolo. Ci sono delle frasi, una particolarità, ci capiterà di vederlo. A un certo punto Paolo fa un elenco che all'interno di una sua costruzione di frase, la frase non viene conclusa. Rimangono dei puntini di sospensione. E quindi diventa anche difficile arrivare a capire in certi passaggi cosa sta cercando di dire. Perché le cose che vuole dire sono più delle parole che ha a disposizione. E questa cosa fa sì che appunto il testo abbia un ruolo chiave. Tanto chiave che tra le lettere di Paolo è la prima, a livello di posizione del canone, l'epistolario paolino si apre con la lettera ai Romani, ma è praticamente l'ultimo testo che scrive, o siamo lì. Quindi con una scelta da parte della creazione del canone di dire, guardate che non è un testo qualunque, è il testo che apre a tutto quello che è San Paolo. E in questo senso veramente c'è la necessità di leggerlo, di sminuzzarlo, vi farà storcere il naso per certi aspetti, direte ah sì, qui sono d'accordo per certi altri aspetti, perché c'è tutto, c'è veramente tutto Paolo dentro questo testo qua. Concludo soltanto dicendovi brevemente come sono divisi i capitoli della lettera, e poi vi chiedo soltanto una valutazione su un libro. Allora, la lettera è di 16 capitoli, 12 possiamo dire sono di teologia, 11 in realtà, dal 12° al 16° sono di pastorale, ve lo dicevo prima, c'è sempre l'idea di dover calare l'iperuranio dentro le cose di tutti i giorni. E allora poi parla alle comunità, parla alle persone, chiede loro delle cose. Nei primi, diciamo, 11 capitoli, quindi, abbiamo capitolo 1, saluti. e il primo annuncio, che già lì chiederà di essere sviscerato perché è una roba un po' arzigogolata. Dal capitolo 2, capite che c'è, dopo il primo capitolo in cui dice ciao sono Paolo, faccio questo nella vita, mi ha mandato Gesù, con un po' di fronzoli, capitolo 2, la giustificazione. Dio che rende giusti per grazia. La teologia naturale. L'immoralità pagana, la proposta cristiana. In due capitoli, questi cinque temi. In una lettera ai Corinzi sarebbe una lettera, una lettera, una lettera, una lettera, una lettera. Qui, in due capitoli, sta roba qui. Capitoli dal 5 all'8, la salvezza universale, il nuovo Adamo. Ora, credo che tutti abbiamo in testa, no, questo passaggio in cui Paolo dice il primo Adamo era questa cosa qui, ma il nuovo Adamo è spirito datore di vita. E in mezzo a sta roba qui, è chiaro, detta così è tutto chiaro, vero? È il nuovo Adamo. Detto. Adesso provate a pensare a che cosa significa il fatto che è il nuovo Adamo e le conseguenze di questa nuova creazione che avviene in Gesù. Tre capitoli. E poi, dal 9 all'11, le sorti di Israele. Che sono un po' il tentativo di Paolo di dire perché Dio non ha abbandonato Israele. Perché il popolo eletto rimane eletto. Ma Israele deve imparare una lezione. E quindi lo lascia lì nel suo brodo perché deve imparare una lezione. E vedremo pian piano qual è. Il finale, 12-15, come dicevo, insegnamenti di applicazione. E poi il capitolo 16 in cui saluta tutti. E nei saluti appunto fa anche riferimento a delle persone che quindi sono anche un po' il suo tramite per giustificare perché sta scrivendo alla comunità. Guarda, io conosco Don William per quello che sono qui, no? Come dire, in un modo o nell'altro. Quindi facendo e mettendo il punto a questo nostro primo incontro stasera, abbiamo intanto individuato alcune chiavi che sono quelle fondamentali. Rapporto Cristo-Chiesa e quindi poi tutto l'aspetto morale della imitazione di Cristo. Secondo elemento, quello del rapporto tra le opere e la fede, che diventa il tema nella lettera ai Romani della giustificazione per grazia. Vi dicevo prima la lettera ai Romani che fa esplodere tutto il mondo protestante, giustificazione per grazia, la sola fede, Lutero, tu, proprio in primis, lui. Terzo elemento, la risurrezione che è conseguenza dell'essere eredi e quindi la figliolanza. Siamo figli di Dio. E questo nella lettera ai Romani sarà determinante, perché lo spirito che noi dice Abba Padre. Queste tre chiavi fondamentali. Poi i tre aspetti di quel Paolo che vi dicevo, il grande lavoratore. E qui credo che ci sia un elemento spirituale che dobbiamo portare a casa, perché al di là di tutto va bene che facciamo la lettura della lettera ai Romani, ma deve esserci anche un po' un gusto spirituale. E allora, infaticabile lavoratore, perché noi abbiamo bisogno che qualcuno si prenda infaticabilmente carico della nostra conversione. Cioè, è su di noi che Paolo infaticabilmente torna a lavorare. Il secondo elemento di quel suo essere, quel viaggiatore che va avanti e indietro e che si dedica con tutto se stesso come un padre per le anime. E anche lì il fatto di scoprire un po' questo Paolo che ci è padre, che è un po' lo scopo anche, no, del nostro anno pastorale. Non è che lo mettiamo lì soltanto perché è bella la foto e fa scena nella chiesa. Cioè, la questione è anche quella di dire, ok, cioè davanti a quello che è il tuo insegnamento io cerco di mettere in campo un po' il mio di cammino. E poi quel terzo elemento della predicazione di Paolo, che ancora una volta è un po' lo stare ad ascoltare da parte nostra. quindi far maturare in noi un ascolto. Questo è altro poi nella prossima puntata. Intanto